festa, oggi nel Vietnam, e forse in tutto il mondo. Primo maggio di morte, oggi a casa mia, ma forse mi confondo. E che titolo rosso, oggi sul Vietnam, e che sangue negli occhi della mia gente. Che cosa da niente, oggi essere lì, e morire senza il sole del Vietnam. Sapore di morte, oggi dal Vietnam, forse mio padre, mi confondo. Sapore di sole, oggi...
Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Rientriamo in studio per andare a iniziare la trasmissione odierna del Coordinamento Regionale Sanità. Come sanno le ascoltatrici e gli ascoltatori più continui, normalmente noi iniziamo questa trasmissione con Cufia, il canto per la Palestina, appunto per esprimere il nostro sostegno alla resistenza del popolo palestinese. Oggi per ragioni tecniche non è stato possibile, abbiamo provato per più tempo a cercare di farla partire, ma non ne ha voluto sapere. Forse i primi effetti dei pronunciamenti della Corte Penale Internazionale, sta di fatto che siamo quindi passati a una canzone più classica, più antica, anche se vogliamo. Scherzi a parte, vogliamo però come sempre ricordare che il Coordinamento Regionale Sanità sostiene la lotta del popolo e della resistenza palestinese, partecipa alle mobilitazioni che si sviluppano nel nostro paese in questa direzione e contro il sionismo e lo stato genocidario di Israele. Detto questo, veniamo a un brevissimo sommario della trasmissione odierna. Intanto in studio non sono da solo, ma c'è qui un compagno dei movimenti per il diritto all'abitare, Paolo, e quindi avremo modo di parlare della manifestazione del 16, peraltro attraversandola in tutti i suoi aspetti, quindi casa, sanità e questioni ambientali. Avremo infatti delle corrispondenze per parlare sia dell'incontro con dell'incontro al termine della manifestazione con la Regione Lazio, sia per parlare dell'apertura delle buste della gara d'appalto sull'inceneritore di Roma. E avremo anche una corrispondenza dall'Umbria per parlare di una battaglia per l'ospedale di Spoleto, che va avanti da diverso tempo e di cui abbiamo avuto modo di informare ascoltatrici e ascoltatori già in numerose altre occasioni. Proprio in questi giorni c'è stata un'ulteriore mobilitazione in occasione della venuta di alcuni rappresentanti governativi, e quindi appunto ci faremo raccontare dai compagni di Spoleto come si è sviluppata questa iniziativa. Questo è un po' il quadro della trasmissione odierna. Come detto, partiamo un po' con uno sguardo, un punto su quella che è stata la manifestazione del giovedì scorso, 16 maggio, e lascio la parola appunto a chi sta qui con me in studio.
Intanto buon pomeriggio ai compagni e alle compagne all'ascolto, e come dice sempre, Onda Rossa, e soprattutto coloro che sono privati della loro libertà. E, allora, intanto la premessa credo che sia utile fare è come l'abbiamo costruita questa mobilitazione del 16. È stato un lavoro abbastanza lungo, fatto di tanti momenti, riunioni, incontri, assemblee, e siamo riusciti a costruire un passaggio che ha condiviso la piazza con tante realtà sociali, e credo che sia proprio questa la strada più interessante che abbiamo intrapreso. È vero che abbiamo rappresentato alcune questioni legate a vertenze, però siamo stati anche insieme tra tanti compagni e tante compagne per diversi giorni, e questa cosa ha fatto sì che la mobilitazione del 16 ci restituisse in qualche modo quel lavoro, sia in termini di partecipazione, ma probabilmente anche in termini di prospettiva. Ci siamo già dati un nuovo appuntamento per il 7 di giugno e proviamo anche ad allargare questo percorso, che ha al centro sostanzialmente tre questioni che poi possono essere declinate ancora in maniera più precisa, che sono il diritto all'abitare, le questioni ambientali e le questioni legate alla salute. Non è stato complicato metterle insieme, però è stato un po' più difficile mettere insieme le figure, coloro che lavorano dentro i territori, riuscire ad andare oltre la cintura romana, uscire dalle periferie, arrivare fino ai castelli e anche verso il Reatino. Cioè, questo lavoro credo che sia la cosa più interessante. Poi è stato molto utile anche quello che si è messo in campo in termini vertenziali, perché siamo entrati abbastanza a gamba tesa già dalla mattina nella Commissione Patrimonio e Casa, che aveva convocato un'audizione abbastanza larga, dai sindacati confederali fino al Movimento per il diritto all'abitare, per ascoltare le ragioni, diciamo, e i punti di vista rispetto alle proposte di modifica della famosa legge 12, che è la legge che regola l'accesso ad una casa popolare e anche i criteri per i quali si può stare dentro una casa popolare. Era circolata una bozza vomitevole e abbiamo organizzato tante assemblee in tanti quartieri romani per parlare agli inquilini che vivono sia nelle case ATER che nelle case del comune, e devo dire che sono state anche assemblee che hanno avuto un riscontro interessante. Il riscontro anche numerico poi lo abbiamo avuto nella piazza del 16, c'era molto inquilinato presente, più o meno organizzato, essere entrati a gamba tesa vuol dire aver di fatto cestinare di fatto la bozza presentata, l'hanno quasi rinnegata. C'era la presidente di commissione Corrotti, che non è certo un'amica del movimento e che si è battuta a lungo anche contro la sanatoria fatta dal governo Zingaretti, una sanatoria molto limitata che arriva fino al 2014 e che abbiamo anche molto contestato oltre averla ottenuta. Diciamo che la presenza dell'assessore invisibile, l'assessore Ciacciarelli, che finalmente abbiamo conosciuto, ci ha consentito di poter dire esattamente come stavano le cose, e la scelta che è stata fatta è stata quella di ripartire da zero. Sostanzialmente si riparte da zero perché questo è un segnale che dobbiamo riportare dentro i quartieri popolari, riorganizzare le assemblee. Ci stiamo già muovendo in questo senso, perché quando la lotta produce dei risultati bisogna che questo ci consenta di aumentare la nostra capacità di mobilitazione. Per cui, diciamo, abbiamo iniziato dalle 12 della mattina a produrre questo tipo di pressione fino ad arrivare alla manifestazione. La manifestazione ha rappresentato tanti mondi, e questi mondi sono intenzionati a continuare la mobilitazione sia sul tema della salute, dell'ambiente che dell'abitare. Abbiamo ottenuto anche un confronto con l'assessore ai rifiuti e anche l'assessore anche al patrimonio, Ghera, e magari su questo possiamo poi sentire chi ha partecipato concretamente a quell'incontro. Io non ho fatto parte della delegazione, però è utile anche sentire le ragioni che sono state portate a quel tavolo. Noi ci siamo rappresentati fondamentalmente come Movimento del Diritto all'Abitare, e con la presenza di un compagno che vive nell'occupazione di Casal de Merode, e perché quello è un tema caldo al centro della vertenza, soprattutto con la Regione Lazio, perché non si è chiusa la questione al tempo di Zingaretti, e c'è una chiusura abbastanza forte da parte di questa amministrazione odierna, per cui diciamo che abbiamo voluto rappresentare in questo modo anche quella vertenza.
Sì, appunto, questo è stato un po' la sintesi del ricco panorama che ha visto svilupparsi all'interno della manifestazione del 16, fra l'altro, insomma, ha visto pure un momento legato al territorio con davanti al consultorio di Largo delle Sette Chiese, che è un punto sul quale si è costruito un collettivo per la sua difesa, visto che lo stanno più o meno smantellando, e quindi questo abbiamo ritenuto anche un elemento estremamente positivo, perché comunque costruire momenti di mobilitazione all'interno dei quartieri, che non è il centro di Roma, sono quartieri vissuti e popolari, riuscire a costruire dei legami col quartiere, subvertenze presenti lì, è sicuramente un elemento che rafforza la mobilitazione stessa. Per cui a questo punto io andrei a un breve stacco musicale che ci consente di metterci in contatto appunto con uno dei compagni presenti all'incontro con Ghera e Company, e così appunto sentiremo dalla sua viva voce il racconto di come si è sviluppato questo confronto. Ricordiamo sempre che questa è Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, il telefono 06 49 17 50.
Lui cercava per il mondo la famiglia, e di notte lavorava alla candela, difendeva sempre il nome dell'Italia e la nonna dai briganti proteggeva, e saliva sopra gli alberi più alti per pigliare al volo i colpi dei nemici. Ragazzini come lui ce n'eran molti, scalzi e laceri, eppure eran felici. E parlavano di lui, scrivevano di lui, lo facevano più bamba che bambino. Parlavano di lui, scrivevano di lui, sì, ma lui rimane sempre clandestino. Ora pare che il suo nome sia teppista, ricchettone, criminal, provocatore. Pare che ami travestirsi da sinistra, ma sia un docile strumento del terrore. E lo beccano ogni tanto che si buca, o maneggia un po' nervoso una pistola, o che lancia da una moto sempre in fuga una molotov sull'uscio della scuola. Sociologo il cretino, e parlano di lui e scrivono di lui, ma lui rimane sempre clandestino. E si dice, se ci fosse più lavoro, se
se il quartiere somigliasse meno a un lager.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Rientriamo in studio, come preannunciato abbiamo al telefono un compagno che faceva parte della delegazione che ha incontrato Ghera e altri esponenti della giunta regionale del Lazio al termine del corteo del 16 maggio scorso, quindi di giovedì scorso. Pronto, ciao, ci senti?
Sì, ciao, buon pomeriggio.
Ciao, e niente, appunto, se ci vuoi raccontare un po' su come si è sviluppato questo incontro e le tue considerazioni.
Beh, sì, direi che insomma della manifestazione avete già parlato e illustrato come è andata, quindi con insomma le valutazioni positive credo che siano comuni, ma per quanto riguarda l'incontro in regione e in particolare per quello che riguarda insomma l'attività del coordinamento regionale sanità, io devo dire che insomma chi era presente da parte della regione in quell'incontro non era assolutamente preparato a discutere di sanità, perché vabbè, Ghera è assessore con altri compiti e non ha mostrato nessuna, è rimasto assolutamente a sentire, era piuttosto sconcertato di quello che gli dicevo. Gli altri due direttori più o meno altrettanto, anche perché non so quanti direttori centrali, generali, di sezione ci siano dentro la regione, per cui o sul tema della sanità incontri qualcuno che è in grado di instaurare un discorso, un dialogo, un dibattito, o se no ti stanno a sentire anche con occhi un po' stravolti. Va ricordato che l'assessore alla sanità della Regione Lazio è lo stesso presidente, perché ha la delega appunto alla sanità, quindi è Francesco Rocca, e noi avevamo preparato un breve promemoria di una pagina in cui insomma andando immediatamente all'argomento che era quello delle liste di attesa, e gliel'abbiamo consegnato e insomma diretto a Francesco Rocca, quindi al presidente della regione nonché all'assessore sanità, in cui riassumevamo questi punti assolutamente necessari per riportare un pochino di ordine nelle liste d'attesa, con questa premessa che io gli ho fatto, che insomma aveva uno scopo e a me sembra che lo scopo sia stato raggiunto come effetto immediato, perché quello che gli abbiamo detto, che gli ho detto, insomma non ci interessa fare un discorso generale sulla situazione della sanità per due motivi. Il primo è che facilmente, come avviene sempre, ogni nuova amministrazione gli dice: guarda, ci stiamo mettendo tutto l'impegno, ma tieni presente che l'amministrazione passata ha fatto questo, questo e quell'altro, per cui noi dobbiamo migliorare. Questo è un discorso che fanno tutti e che alla fine diventa un alibi, quindi gli abbiamo subito premesso: guarda, è inutile che ci dici questo, ne siamo al corrente, non ci infogniamo in una discussione del genere, perché perdiamo tempo e non andiamo, siamo qui specificatamente per questo problema, e tra l'altro dicendogli che questo problema, a prescindere da responsabilità che si possono rimpallare tra un'amministrazione e l'altra, è comunque frutto della inosservanza delle leggi vigenti. Quindi non stiamo chiedendo questo non solo per fare i modesti, ma proprio per essere franchi, non stiamo chiedendo niente di chissà che cosa, niente di rivoluzionario, insomma è una modestissima richiesta di applicazione delle leggi in vigore, che però, data la situazione generale, oggi suona come uno scandalo, insomma. Io vorrei che anche chi ascolta si rendesse conto di questo, insomma, che la situazione è tale per cui, se oggi chiedi che una legge venga applicata, stai pretendendo un po' troppo, insomma, sei esoso, sei un po' avventato, insomma, procuri qualche riserva su questo, insomma, no, proprio perché, ed è vero quello che gli abbiamo detto, è una semplice constatazione, non niente di che. Noi, come sai, la mandiamo avanti da tanto tempo, e però quello che ho riscontrato è che proprio da parte di uno dei direttori presenti mi ha detto: ma siete voi quelli che avete fatto quel video che gira sulle liste d'attesa? Io dico: siamo noi. E questo è l'ennesima conferma che, insomma, quel video, quell'iniziativa, insieme a quelle messe in campo dalla carovana salvavisite di visitare periodicamente le ASL di Roma e delle altre province, recarsi così a fare propaganda, distribuire il vademecum e far sentire il video anche nei mercati rionali, insomma, ha avuto decisamente effetto. È arrivato alle stanze del potere, e quindi i riflessi ci sono, e tra le richieste, tra l'altro, non ci siamo limitati solo al discorso, diciamo, stretto delle liste d'attesa. Gli abbiamo anche detto esplicitamente che in relazione a questo problema c'è anche il fatto che non viene messa in atto la presa in carico dei pazienti che ne hanno bisogno, cioè il fatto che quando, soprattutto nel caso di malattie, diciamo, croniche, le prime che vengono in mente possono essere il diabete o le varie forme tumorali, insomma, sia per gli uomini che per le donne, quando sei un paziente di questo tipo, anche questo, insomma, stabilito dalle leggi, cioè dal piano nazionale di governo delle liste d'attesa e poi dai vari piani regionali che esistono, e una volta che tu, il medico di famiglia, ti ha dato la prima prescrizione per fare una visita specialistica, e in questa visita specialistica o un esame ti riscontrano che tu sei affetto da questo tipo di malattia, automaticamente quella struttura che ti ha visitato ti dovrebbe prendere in carico. E cioè, che significa prenderti in carico? Segnarti lei automaticamente tutti gli esami ulteriori che devi fare, sia quelli decisi lì sul momento dal medico che ti ha visitato, sia quelli che poi comunque dovrai fare come controllo, perché sono malati che hanno bisogno. E questo non avviene. E allora che cosa significa? Che il paziente, il malato, ritorna dal suo medico di famiglia, al quale è richiesto di fare tutte queste prescrizioni, che diventano a loro volta dei primi accessi, cioè delle prime visite, mentre invece sarebbero delle visite non solo di controllo, ma che comunque dovrebbero essere, diciamo, programmate e fissate dalla struttura che ti ha visitato, proprio perché tu sei, risulti un paziente cronico. Ecco, anche questo sarebbe importante, soprattutto per i pazienti cronici, perché, insomma, vengono un po' alleviati dalle incombenze di dover girare, segnare, programmare visite, eccetera eccetera, e questo sì, c'ha un effetto, diciamo, di alleggerimento anche sulla quantità poi di prime visite, delle liste d'attesa generali, che viceversa, diciamo, soffrono decisamente. Sì, insomma, l'altra cosa che gli ho fatto presente è che ormai lo scompenso tra liste di attesa generali e liste di intramenia, cioè delle prescrizioni effettuate in intramenia, è assolutamente scompensato, cioè quelle in intramenia crescono più di quanto è consentito, non c'è più equilibrio, c'è uno spostamento verso l'intramenia, e mentre ci sono un ritardo accumulato secondo le diverse tipologie di prescrizione, poi cambia, ma insomma c'è un ritardo notevolissimo ormai sulle altre liste d'attesa, quelle generali, per cui la legge stessa prevede, e questo gliel'ho fatto proprio presente in modo insomma possibilmente molto molto deciso, dico, voi dovreste intervenire, non potete pensare che scaricate tutto sui pazienti, insomma, no, la legge stessa prevede, voi, e prevede che blocchi l'intravenia, e gli ho anche detto, capisco che quando vi si dicono queste cose vi si drizzano le orecchie, perché significa mettersi di traverso con la corporazione dei medici, perché qual è il problema? Che i medici che fanno le prestazioni delle liste d'attesa sul Servizio Sanitario Nazionale, quelle diciamo in cui si paga solo il ticket, sono gli stessi quasi sempre, hanno diciamo al 90%, che poi fanno le prestazioni in intramenia. Allora è evidente che lo scompenso è a tutto vantaggio di questi medici, perché nell'intramenia guadagnano di più, e allora non vogliono perdere questa posizione di privilegio, evidentemente, e da parte delle autorità competenti non c'è intervento, perché l'intervento dovrebbe dire a sti medici, adesso vi sospendo l'intramenia finché non riportate a zero le liste d'attesa, l'intramenia non ricomincia, insomma non muore nessuno, voglio dire, perché quello che va in intramenia evidentemente, a prescindere da altre considerazioni, può fare la visita, la può fare nelle liste generali, se queste rientrano nell'ordine normale delle cose. Quindi è evidente che qualcuno si deve scontentare, gliel'ho detto, in questo caso però voi tutti quanti, quelli che c'erano prima e quelli e voi che c'è stato adesso, ve ne fregate, tanto si scarica tutto sulla popolazione, cioè sull'utenza, insomma non si toccano le situazioni di privilegio, dico, questo deve finire, lo prevede la legge, insomma, dico, quindi vedete un po' che potete fare, insomma, ecco. Questo in buona sostanza è il racconto della, per quanto insomma, riguarda la sanità, di quella dell'incontro che c'è stato alla regione. Poi diciamo notizie anche più recenti di incontri che viceversa abbiamo fatto come sanità insieme ad altre situazioni a livello nazionale, in tutte le regioni si sta manifestando questo interesse per le liste d'attesa, insomma ci sono, chiamiamole pure spinte generiche dal basso, che poi bisogna vedere, perché ci sono quelle proprio fatte da volontari, quelle che si poggiano su parzialmente su organizzazioni già esistenti, come può essere spesso la CGL o le ACLI, strutture di questo tipo, o addirittura l'ARCI in alcuni casi, che mettono a disposizione le sedi per apertura di sportelli che fanno. Che cosa? Fanno praticamente assistenza soprattutto su questo aspetto, per cui le persone vengono e gli si compì insieme a queste persone questo tipo di sportelli. In Lombardia insomma se ne sono aperti parecchi, ma anche in altre regioni c'è questa richiesta, compilano il modulo che è più o meno lo stesso di quello che abbiamo concepito noi già 6 anni fa, lo inviano loro alla ASL e quindi gestiscono loro diciamo invece che l'utente questa prassi. Su questo dice, perché non lo fate anche voi? Beh, per due motivi, uno pratico e uno diciamo di carattere più politico, anche se insomma non pretendo di dargli tutta questa importanza. Quello pratico è che in una città come Roma avere a disposizione gli sportelli non è che ne puoi aprire uno semplicemente, lo puoi fare, ma diventa una cosa estremamente limitata, ci vorrebbe una spinta, diciamo una coordinazione, un mettere insieme più magari situazioni di quartiere laddove esistono interessate a questo, che credono in questo che vedono insomma un momento significativo, perlomeno non risolutivo evidentemente, ma significativo sì, per affrontare il problema della sanità. E allora in una città come Roma puoi dire beh, anche qui ci sono gli sportelli, perché finché senti tutto quello che io ho sentito finora sono piccole province, Varese, Como, Rovigo, qualcosa in Toscana, qualcosa in Liguria, insomma, in cui uno o due sportelli già danno una certa funzione, ancorché sono poi aperti pochi giorni a settimana. Ma la questione più politica io penso sia quella di evitare di fare dell'assistenza pura, nuda e cruda, diciamo così, e di cercare di coinvolgere di più la popolazione, quindi il singolo. E il fatto stesso che il singolo, che noi sollecitiamo il singolo, gli diamo le indicazioni, sollecitiamo il singolo a fare lui, a compilare lui il modulo e a spedirlo e poi a pretendere la risposta e così via, è anche un modo per coinvolgerlo, insomma, perché se no ti sostituisci assolutamente alle persone, in qualche modo le responsabilizzi e questo insomma no, se hai uno scopo di viceversa di utilizzare questa forma di contatto, questa forma di questa relazione con la popolazione per far sì che possa diventare anche una forza domani e quindi per fare pressione sulle autorità sanitarie, in questo modo la depotenza. Però ripeto, non è che sono cose che assolutamente che io credo divisive, insomma sono in qualche modo sfumature così, no, perché noi stessi quando capita che quando le persone non capiscono sul modulo cosa devo fare o c'hanno i problemi ci scrivono e ovviamente vengono aiutate, anche noi capita in alcuni casi di scrivere direttamente noi alle ASL, però il fatto di cercare di coinvolgere che la persona, proprio che il malato in prima persona si impegni a questo, è un pochino un coinvolgimento maggiore, non è che fa sta grandissima differenza, ma un po' la fa. Detto questo, che altro dire, insomma, che qui il problema delle liste d'attesa, per come lo vediamo noi, non è quello che è non è il problema principale della sanità e non è anche quello, una volta affrontato, che potrebbe risolvere chissà che cosa, però certamente è quell'aspetto che mette in risalto le difficoltà di tutto il Servizio Sanitario Nazionale, perché è il primo contatto che l'utente ha col servizio, cioè va dal medico di famiglia e fino lì non ci sono ostacoli, al massimo devi prendere appuntamento e aspettare un pochetto, ma una volta che inizia la procedura, ti visita e ti dà una ricetta, e allora lì comincia veramente l'impatto col il Servizio Sanitario Nazionale, perché appunto cominci con le prenotazioni, sia che vai allo sportello, sia che telefoni al Recup, e lì ti scontri con questo muro di gomma, con questa, chiamiamola pure burocrazia, ma secondo me riduttivo, insomma, con questa situazione che è ormai degenerata. E allora, e questo coinvolge praticamente tutta l'utenza sanitaria, perché tutti ce l'hanno, insomma, salvo chi proprio c'ha un sacco di soldi, evita e va a curarsi per conto suo dove gli pare, ma insomma la stragrande maggioranza della popolazione c'ha questo approccio, e il primo approccio è assolutamente negativo ormai in tutte le regioni, poi ci sono ovviamente differenze tra regione e regione, quindi è il problema più sentito in buona sintesi, insomma, da cui la contraddizione è reale, è misurabile, è quantificabile, è percepibile da tutti, e tutti quando trovano una forma come quella che proponiamo noi da tempo attraverso il Vagatecum e il video, o quella degli sportelli, che poi entrambe si richiamano ovviamente agli stessi provvedimenti di legge, in qualche modo il cittadino, la persona si sente coinvolto, un po' sollevato, trova, dice beh c'è una via d'uscita. Il problema è farlo ragionare, insomma, poi trovare le possibilità che da questo le persone ragionino, che il compendio delle leggi che riguarda tutto il Servizio Sanitario Nazionale è migliorabile assolutamente, e quindi è migliorabile sicuramente il servizio. Però già nella situazione non buona, per quanto non buona, assolutamente deficitaria, eccetera, eccetera, ci sono ancora spiragli in cui, insomma, a tentare di fare applicare una normativa che ha anche dei contrappesi, chiamiamoli così, perché la legge, quella che ti dice, che utilizziamo anche noi, la 124 del 98, che ti dice che se ti danno un appuntamento fuori dai tempi previsti puoi fare quel tipo di ricorso, è evidentemente un contrappeso, immaginando che la burocrazia in quanto tale, chiamiamola così, che il servizio in quanto tale può avere delle deficienze, per cui in qualche modo cerca di porre dei ripari. Ovviamente non è che uno può contare sui ripari, insomma il discorso non è semplice, però è quello delle liste d'attesa è sicuramente un punto di partenza, insomma, reale, concreto, che avvertibile e percepibile da tutti, insomma. Poi non è, ripeto, nella panacea del problema sanitario in generale, perché ce ne sono tantissimi altri, né quello che chissà quale mobilitazione può ingenerare e così via. Però è quello che realmente ti mette in contatto con la popolazione, è quello che realmente suscita nella popolazione, insomma, un modo, non dico di ribellione, che magari fosse quello, ma di interesse, di impegnarsi, di un minimo di impegno per dire beh, insomma, cerco di fare questa visita nei tempi previsti, oppure non la faccio più. Perché poi, come sappiamo, insomma, molte delle persone che gli danno appuntamenti lunghissimi o dovrebbero andare in tramegna finiscono poi per non curarsi, insomma, ecco. Questo è un po' il racconto che posso fare di quella giornata e un po' della situazione, diciamo così, delle liste d'attesa.
Sì, assolutamente, penso, insomma, che c'è da considerare pure un aspetto che rende questa vicenda delle liste d'attesa, anzi due aspetti che rendono questa vicenda delle liste d'attesa un elemento centrale nell'agitazione in questa fase storica. Uno è il fatto che dal punto di vista degli operatori della sanità, ovviamente è fastidioso generalizzare, però possiamo dire che tranquillamente in questo momento, salve singole individualità, non ci sono partecipazione, non c'è mobilitazione, ma neanche dibattito che vada nella direzione del rilancio del servizio sanitario pubblico, della sua accessibilità e universalità e così via, perché quello che vediamo quando ci sono delle mobilitazioni sono tutte rivolte a questioni spesso di carattere corporativo, comunque molto ristrette a aumenti di salari, a riconoscimenti di professionalità, eccetera eccetera, ma non sentiamo più, e invece, se ci ricordiamo, proprio la conquista del Servizio Sanitario Nazionale è frutto in grande parte della mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici della sanità in quegli anni, e quindi le liste d'attesa sono un elemento invece estremamente di sensibilità per l'utenza, e quindi di possibilità di muoverli. L'altro motivo è che queste iniziative, questo intervento evidenzia pure quelli che sono i punti di carenza generale del servizio sanitario, perché la mancanza di tempi adeguati per le visite è facilmente comprensibile che deriva dall'assenza o comunque dalla deficienza di strutture territoriali del servizio pubblico, che deriva da carenze di personale, da poche assunzioni nel servizio pubblico, dal definanziamento stesso, eccetera, e quindi diciamo rende quasi quella che potremmo pensare come una piattaforma rivendicativa immediatamente comprensibile anche a chi non è diciamo del settore.
Sì, certamente io qui posso aggiungere brevemente due cose. Per quanto riguarda le assunzioni, qui si entra in quel terreno che io proprio in quell'incontro ho voluto evitare, intanto perché insomma non è che mi sento di poter rappresentare chissà quale situazione, il coordinamento sanità non è che rappresenta chissà quale situazione del settore sanitario, soprattutto interno al settore sanitario, come richiamavi tu, cioè qui non c'è nessuna significativa presenza di mobilitazione, di contestazione, di riflessione, di richiesta, di vertenze, insomma, interne al settore sanitario. Per cui ti trovi di fronte, come il caso oggi di questa giunta di destra che sta alla Regione Lazio, che questi fanno pure annunci, l'abbiamo letti tutti sui giornali, non so quante migliaia di gente, di persone, del personale sanitario ha annunciato da assumere, che Rocca ha annunciato, no? Mi sembra sì. Alcune migliaia, 6-7 mila, le tabelle non le ricordo.
Non le ricordo più, poi però vedi le tabelle, vedi che al momento sono finanziate solo 6-700 assunzioni, l'altre se vede.
Sì, no, ma voglio dire... Bisogna rendersi conto che quando si gioca con le parole, perché quando poi fai incontri con questi, se dietro non c'hai veramente una massa significativa, vai lì e so le parole tue contro quelle di quell'altro, quello che dice ma io ho annunciato, farò questa assunzione, tu che gli dici non è vero, sì, io pure sì, ma insomma finisce là, diventa sì. un logoramento inutile, no? Per cui come ripeto, non solo perché non mi sentivo assolutamente di rappresentare nessuno, perché così questa è la realtà, ma poi ho evitato di entrare su questo terreno scivoloso in cui poi chi sta dall'altra parte del tavolo ti magnifica le sue intenzioni e tu te ne vai via dicendo ma questo mi ha promesso questo, poi ci credi, non ci credi, però la promessa l'ha fatta. E questo è un aspetto. L'altro aspetto però, che viceversa questo viene da una rilevazione che abbiamo fatto anche insieme, insomma, sui risultati di questa campagna della carovana salvavisite, chiama in causa pesantemente la responsabilità dei sindacati tutti quelli che sono firmatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Perché? Perché chi si rivolge, chi si è rivolto a noi, chi si rivolge agli sportelli che fa la CGL in Lombardia, da qualsiasi altra parte, l'Agri, sono due categorie principalmente, proprio la stragrande maggioranza di quelli che si rivolgono, che fanno ricorso e così via, sono o anziani pensionati o lavoratori autonomi. Non c'è quasi nessun lavoratore dipendente contrattualizzato con i grandi contratti collettivi di lavoro, poi magari per le piccole imprese che hanno contratti particolari è diverso, perché ormai tutta la contrattualistica aziendale, quella grande, insomma, che tu conosci meglio di me, prevede le assicurazioni sanitarie a favore dei dipendenti. Quindi sono forme integrative di assistenza sanitaria, per cui queste persone, che come categoria sono quelle che hanno fatto, come ricordavi tu, che hanno voluto, che hanno con le lotte, insomma, no, hanno fatto sì che venisse la riforma sanitaria, perché quelli si sono mossi il mondo del lavoro, tutte le categorie, per togliere mezzo ai mutui e fare eccetera eccetera, oggi non sono interessate, perché risolvono il problema della visita o dell'esame eccetera eccetera grazie all'assistenza integrativa, per cui trovano subito il posto e lo trovano a volte anche in condizioni migliori, a volte peggiori, non lo so, non sono in grado di dire questo, ma sicuramente non sentono questa necessità, per cui tutte le chiacchiere che fanno i sindacati sono veramente da criticare in un modo feroce, e questo dico non si vuole fare anche a livello del movimento, cioè c'è al solito molte ritosie a criticare in particolare la CGIL, perché loro hanno, da un lato hanno, diciamo, corporativizzato tutte le categorie dei lavoratori, astraendole dal bisogno di avere una sanità universale, eccetera eccetera, perché ognuno ce n'ha, col contratto suo ce n'ha una entregativa e assolve i suoi problemi immediati, e dall'altro quindi hanno depotenziato qualsiasi possibilità oggi di spinta verso una maggiore attenzione alla sanità pubblica, compreso il settore ospedaliero, che a sua volta gode di un'assistenza sanitaria integrativa. E queste sono le cose, questo bisogna dirlo, insomma, io non mi stancherò mai di accusarli tutte le volte che li incontro e di dirgli: voi avete creato questa situazione, voi l'avete creata questa situazione, cioè non tutta voi l'avete creata, ma c'avete questa grossissima responsabilità. E oggi come ne viene fuori? Che gli dice ai lavoratori: se siamo sbagliati, mo ve levamo le mutue, ve levamo l'assistenza integrativa, ti immagini che casino. Cioè queste sono cose che quando le provochi poi tornare indietro è veramente grave. E allora chiunque voglia affrontare il problema della sanità oggi, a meno di improvvise, auspicabilissime situazioni di contestazione che vengono dall'interno del settore sanitario, non può che contare solo sull'utenza, sulla popolazione, che però, ripeto, quella di veramente interessata è la popolazione anziana, pensionata, e questi lavoratori autonomi che spesso, insomma, non sono proprio interessati alla lotta alle classi, diciamo così, ecco, mettiamola così. Certo. Per cui questo pure è un altro handicap da tenere conto, e una terza cosa non c'è.
No, questa, diciamo, è che una cosa che c'è è che paradossalmente ci può aiutare, anche se è ovviamente ironico la mia affermazione, è il fatto che sempre più, io lo vedo per esempio nel contratto dei metalmeccanici nazionale, queste
assicurazioni sono una fregatura.
Esatto, queste assicurazioni sanitarie no, si riducono proprio, cioè te faccio tutto pure, anno un po' di meno, poi mano a mano te tagliano le prestazioni che te passano, poi soprattutto
sul modello americano, certo
poi soprattutto
così.
Se sei magari un malato cronico, una cosa ancora più complicato, perché non
è chiaro.
Diciamo
però
questo.
Nel frattempo che questo accada, che probabilmente sicuramente accadrà, ma nessuno è in grado di far quanto, tu il problema ce l'hai oggi, certo. E sta nei termini che dicevo prima, insomma.
Sì, non era per contraddirli, era per dire.
No, ma è ma l'ho capito perfettamente, è vero quello che dici, insomma, ecco, sarà sicuramente così, però come si dice, ognuno campa alla giornata, no? È difficile che riesci a sollevare le coscienze su il futuro, insomma, dice: vabbè, ma fra 5 anni, fra 2 anni, i miei figli che sanità ci avranno? I miei nipoti, no? Normalmente le persone sono prese da tantissimi altri problemi, non hanno questa predisposizione, insomma, quindi questo tanto per proprio una chiacchierata così molto tranquilla, molto fuori dai denti, insomma, quindi io la vedo un po' così, e sono perfettamente conscio che questa cosa delle liste d'attesa non è niente di rivoluzionario, però ripeto, oggi è la cosa, l'aspetto che più ti mette a contatto, è la contraddizione più evidente da cui se ci lavori non lo so che può venire fuori, tutto, niente, qualcosa, non lo so, insomma, però è evidente che magari più siamo e forse qualcosa in più si riesce ad ottenere.
Certo, va bene. Allora c'è Paolo che vuole intervenire.
Beh, io volevo solo provare a essere un po' più ottimista, insomma, no? Perché già
non lo senti? No, la sento pianissimo la sua voce, quindi non sento quello che dice.
Giro il microfono adesso.
Grazie, sì.
E dicevo, vorrei provare a essere un po' più ottimista, però parto da un dato sicuramente negativo. Leggevo i dati del Censis usciti da poco rispetto alla consapevolezza di essere ceto popolare, ceto medio o ricco, e c'è una differenza enorme. Cioè, diversi anni fa quasi il 90% della popolazione si giudicava ceto medio, adesso siamo al 60,5%, e un 33,8% dice proprio: io sono ceto popolare. Per cui quell'idea dell'ascensore, no? Cioè, nel senso, l'ascensore sociale famoso non funziona più, ed è più facile scivolare che salire verso l'alto. Siccome tu parlavi di che sanità avranno nel futuro le giovani generazioni, la percezione del futuro per le giovani generazioni, sempre dello stesso gruppo di popolazione che è stato interrogato dal Censis, è molto negativo. Il 76% dice che non c'è futuro, sostanzialmente. Riportato a quello che stiamo provando a costruire, invece io vorrei provare a essere ottimista di fronte a questa negatività, che però può anche essere un elemento di crescita del consenso popolare intorno a quello che stiamo provando a mettere in moto. Ha caratteristiche molto di classe la situazione, nel senso che chi non si cura, perché poi non riesce a curarsi privatamente e magari non arriva ad avere la capacità di farsi dare una visita in tempi più brevi, non conosce il percorso che stiamo facendo e si arrende, e noi lo conosciamo bene questo mondo, perché dentro i percorsi che facciamo molte sono le persone che non si curano più, no? Chi lotta con noi per il diritto all'abitare o ha avvicinato il percorso sulle liste d'attesa, erano persone che non si curavano, ma persone anche dal punto di vista culturale, non di basso profilo, che non sapevano proprio come funzionava questo meccanismo, e che magari sono andati a farsi delle visite pagando fior di centinaia di euro perché dovevano farle velocemente, perché magari volevano capire perché non funzionava bene l'organismo, magari gli hanno trovato un piccolo polipo e poi devono approfondire, e per cui la fretta poi diventa compagna, e nel senso che se hai qualche soldo da spendere poi lo spendi, ma se non ce l'hai non lo fai. Però spesso e volentieri sei costretto quasi a farlo, perché ti preoccupa la tua salute e magari rinunci ad altro, per cui c'è molti dicono che c'è una caduta dei consumi, no? Che le persone non consumano più e spesso utilizzano i benefit, i meccanismi emergenziali, eccetera. Ecco, questo dato è un dato sul quale noi possiamo lavorare, e secondo me stiamo lavorando bene rispetto al modo in cui ci siamo mossi. Ecco, volevo spendere due parole su questo, il fatto che ci rivediamo di nuovo pensando a nuove mobilitazioni che affrontino la questione non soltanto sul piano vertenziale ma anche sul piano sociale e politico. Io inviterei a fare attenzione rispetto a questo percorso gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio, perché a me sembra l'unica strada percorribile.
Guarda Paolo, hai fatto come diceva, avete fatto un discorso bellissimo, avete parlato meglio di Benedetto Incroce. Voglio dire, sono perfettamente d'accordo con questa tua cosa, ed è anche la mia predisposizione, quindi se ho parlato in quel modo e ho dato un'impressione diversa è perché il messaggio era indirizzato a orecchie particolari, cioè a orecchie soprattutto che stanno all'interno dei movimenti e che snobbano, non snobbano, ammiccano al problema della sanità: è vero però non mi interessa, è vero però non mobilita. Cioè, qui non ci sono le masse pronte, questo volevo dire, insomma, no, su questo problema, e ho cercato di spiegare, dando pure un'impressione negativa, il perché. Quindi, se si vuole affrontare questo problema, i termini generali politici di classe sono quelli che sinteticamente hai illustrato tu. se poi scendiamo nel dettaglio concreto di mettersi insieme, di mettere a comune certe cose, di non farli schizzinosi, eccetera, eccetera, e allora, diciamo, per questo io ho voluto specificare bene quale sono, quale ritengo siano le difficoltà, anche i limiti, diciamo, di questa situazione. Però se qualcuno ha altre cose, speriamo che si faccia avanti e che ce le faccia capire. Insomma, io credo che nonostante tutto quello che ho detto, noi seguiremo ovviamente ad andare avanti su questo aspetto qui, insomma, no? Sperando di poter avere anche confronti con altre situazioni qui nella città di Roma, anche fuori, insomma, interessata a questo. Io dall'ultimo collegamento che ho avuto proprio lunedì con altre situazioni, collegamento internet, sì, webinar, con altre situazioni, parecchie regioni italiane, l'interesse c'è, tutti quanti vogliono farlo, vogliono vedere come si fa, eccetera, eccetera, e così via. Dopodiché i punti critici sono sicuramente quelli che hai, i punti critici, cioè i punti cardinali, non i punti critici, sono quelli che hai indicato tu. Io ho indicato qualche punto critico, e uno di questi è sicuramente i sindacati, vanno presi di petto, ma non perché uno deve cercare chissà che cosa fare, ma insomma la contraddizione va fatta emergere, perché è una politica che ti toglie e pretende da una parte, però continua a togliere, a depotenziare, a sottrarre energie e così via. Poi però piagne, non ci sono i soldi per la sanità, eccetera, eccetera, quando poi insomma, che è sicuramente vero, quando poi però la politica che dovrebbe servirti per rendere veramente il servizio sanitario pubblico, universale, gratuito, eccetera, eccetera, tu la depotenzi perché ne stai facendo un'altra in cui favorisci il privato sostanzialmente, perché poi l'assicurazione integrativa è questo. E dall'altra, diciamo, a quelli più vicini a noi, a tutti quelli con cui magari interloghiamo anche tutti i giorni per tanti altri motivi, se ci hanno si interessa, insomma, diciamocelo chiaro e senza false o pseudo, diciamo, remore a affrontare questa situazione delle liste d'attesa, insomma, perché quello è, io ho teso a specificare di che cosa si tratta, qual è l'utenza, qual è la disponibilità. Poi il problema della sanità ovviamente riguarda tutti, ci mancherebbe, insomma.
Va bene, allora noi, se non hai altro da aggiungere, ti ringraziamo, no, ti salutiamo e avanti che liste d'attesa.
Ci vediamo presto, tanto.
Quello senz'altro, okay. Va bene, ciao, grazie.
Ciao a tutti, ciao, ciao.
Ciao. Bene, appunto, rientriamo in studio, mandiamo un attimo a far riposare le orecchie di chi ci ascolta con un brevissimo stacco musicale, perché ci mettiamo in contatto con l'Umbria.
Un poco strani e tutti vogliono spaccare, sono tutti molto stanchi, tutti pronti per cambiare, poi spaccano solo le palle, sono stanchi di mettere tag e per loro cambiamento è cambiare cellulari. Loro sono conservatori come peggio di mio nonno, solo che nonno almeno aveva ancora qualcosa da conservare e l'ha conservata male, almeno guardando il risultato generazionale l'ha conservata male. Non c'è dubbio, nessuna discussione, caso chiuso, Cassazione, società andata a male, scaduta da buttare o magari riciclare in un paese lontano, tanto qua noi non la usiamo, partite IVA indipendenti, questo siamo e questo volete che rimaniamo, pezzenti un po' in tiro, pezzetti di un muro di merda reale che nasconde la poesia della rivoluzione, il dondolamento dell'immaginazione, fottetevi ed andate un poco dove cazzo vi pare, tutto scorre, viene fotto, piglia e se ne va, e di solito lo fa senza pagare, ma ci siamo abituati fra, tutto sanno che si mica,
tutto scorre, non restiamo qua, tutto è calmo sì, ma senza libertà, in fumo e
dall'angolo più basso, storto ed innaturale, che devi guardare le cose quando le vuoi veramente capire. Non mente l'odore, si sente, racconta le storie, descrive le vite, il sudore le bagna, il sangue le miete. Puoi tornare indietro, noi no, non siamo osservatori indipendenti, siamo dentro, infognati fino ai denti. Da qua è più facile da sotto che tentare la salita. Non cerchiamo vie d'uscita, li affrontiamo i cambiamenti. Da una vita, dignità e consapevolezza del nemico. Tanto basta, tutto scorre, niente resta. E quando passa, se passa, prende tutto e non dà il resto. Cani sciume e fesse, nemmeno vogliamo tenere ragione. Abbiamo torto e siamo veramente molto stanchi. E siamo diffidenti e non tanto di chi mostra i denti, più di quelli sorridenti. Qua chi ride con malloro se ne va.
Tutto scorre, noi restiamo qua. Tutto è calmo, sì, ma senza libertà. Tutto è in fumo e niente brucerà. Tutto è calmo e presto esploderà.
Tutto cambia per restare uguale. Tutto scorre solo se lo sai afferrare. Ancora un altro battito di cuore per uccidere la voglia di stare ancora insieme, per stringere alla gola un nodo da dimenticare. Di nuovo niente di cui parlare, tra l'immobilismo di regime. Tanto per cambiare, tanto per cantare, tra chi vecchia male perde l'ideale e chi resta giovane senza inventare nuovi stimoli. D'altra parte siamo parte di un piano, il passato sta tornando, il futuro è in ritardo, il presente me lo mangio. Mille teste si ritrovano ad urlare, il disappunto di una guerra pendolare, ormai fuori tempo per essere immortale. D'altra parte siamo parte di una parte, da che parte vai, da che parte stai, stai con me, tanto è uguale.
E noi restiamo qua.
Tutto è cambiamento, tutto è movimento.
E noi restiamo qua.
Tutto è cambiamento, tutto è movimento.
E noi restiamo qua.
Tutto è cambiamento, tutto è movimento.
E noi restiamo qua.
Tutto è cambiamento, tutto è movimento.
Siamo qua.
Tutto è cambiamento, tutto è movimento.
E noi restiamo qua.
Tutto è cambiamento, tutto è movimento.
E noi restiamo qua.
Tutto è cambiamento, tutto è movimento.
E noi restiamo qua.
Tutto è cambiamento, tutto è movimento.
Telefono 06 49 17 50. E come avevamo detto in fase di sommario della trasmissione, siamo adesso in collegamento con un compagno di Spoleto per raccontarci un'ennesima tappa della ormai lunga lotta che stanno portando avanti contro lo smantellamento dell'ospedale di Spoleto, ma in generale poi è un po' tutta la politica sanitaria dell'Umbria, che negli ultimi anni ha visto un continuo attacco alle situazioni del servizio pubblico. Oltre a Spoleto ci sono chiusure dell'ospedale di Amelia e varie altre parti della regione. In questo contesto si sono recati lì a fare propaganda e passerella il ministro Schillaci e altri esponenti governativi, e la popolazione ha pensato bene di accoglierli. E come, ce lo facciamo raccontare appunto da chi sta al telefono. Pronto?
Sì, ciao. Sono Aurelio Fabiani, ciao.
Ciao Aurelio.
Sono parte, oltre dell'associazione Casa Rossa, del Comitato di Strada per la Salute Pubblica. E niente, questa era un'occasione imperdibile su cui in qualche maniera porre l'acceleratore per denunciare la situazione dell'ospedale Spoleto e della sanità pubblica in generale, perché erano presenti contemporaneamente, prima Spoleto, poi hanno fatto un tour elettorale, parliamoci di un tour elettorale, poi a Foligno e quindi a Perugia, il ministro della Sanità Schillaci, il presidente della Commissione Sanità del Senato Zaffini, tra l'altro spoletino, almeno di origine, adesso abita a Perugia, e poi c'era il presidente della regione, c'era l'assessore Coletto della Lega, diciamo che è stato paracadutato qui in Umbria 5 anni fa, che è l'assessore alla sanità, e poi c'erano tutti, diciamo, gli esecutori materiali, cioè i vari direttori ai vari livelli della ASL. E ovviamente non potevamo perdere questa occasione, nel senso che comunque doveva arrivare loro un messaggio il più forte che noi eravamo in grado di dare, anche perché qui la situazione, insomma, continua ogni giorno a peggiorare, e la difficoltà di costruire una risposta all'altezza, diciamo, degli obiettivi che ci siamo posti, cioè ripristinare tutti i reparti di Spoleto esistenti prima del 22 ottobre 2020, quando, no, è stata varata quella che noi chiamiamo l'operazione Covid, cioè in qualche maniera l'uso, diciamo, della trasformazione dell'ospedale Covid dell'ospedale Spoleto, per poi, no, al momento della riapertura non riaprire la maggior parte dei reparti in nome della politica aziendalista, che ormai, insomma, no, in tutta Italia, ma anche in Umbria, va avanti in modo molto serrato, al punto tale che già c'era chiaramente nel programma politico della Tesei e del centrodestra, insomma, un'apertura forte alla privatizzazione, ovviamente, della sanità. Per esempio, a Terni 80 posti verranno aperti in convenzione con i privati, per dire come siamo messi. E poi, no, ovviamente, la gestione della sanità pubblica, dove a dominare l'elemento economico finanziario a danno del diritto alla salute. E questo significa che i governi regionali sono chiamati a diciamo, gestire i tagli che il governo nazionale fa, e quindi a individuare là dove andare a colpire, e là dove andare a colpire, come nel nostro caso, sono le situazioni più fragili dal punto di vista della forza politica e della forza economica. Spoleto è tra queste, visto che, nonostante sia la quarta città dell'Umbria, non ha neanche un consigliere regionale, quindi anche sul piano strettamente, per così dire, clientelare, non ha nessuna possibilità di difendersi. Sta di fatto che siamo andati su, abbiamo fatto una manifestazione abbastanza partecipata, considerato che erano le 3 del pomeriggio di venerdì, e abbiamo in qualche maniera cercato di parlare con un ministro. Ci sono andati 2 delegati, il ministro è rimasto sostanzialmente in silenzio rispetto, diciamo, a tutto quello che gli abbiamo detto, quindi no terzo polo, che significa aggregare Spoleto e Foligno, in cui Spoleto, insomma, è la gamba zoppa, perché tutte le cose importanti, dalla chirurgia alla chirurgia, diciamo, urgente, alla rianimazione, addirittura appunto nascita, sono stati cancellati, e stavo lì ad ascoltare senza battere più o meno ciglio, mentre noi strillavamo e protestavamo lì intorno. Zaffini invece, che ripeto è anche spoletino, ha ribadito il suo sì al terzo polo, il che significa che ovviamente è assolutamente allineato con le politiche nazionali del governo, diciamo, guidato dalla Meloni, e quello regionale guidato dalla PSE, quindi da forze destra-centro, perché più la destra prevale che un centro, diciamo, tra virgolette moderato, e poi moderato non significa niente per noi, ovviamente. È una politica che colpisce Spoleto, ma colpisce un po' in tutto l'Umbria, come dicevi, perché ovviamente c'è una linea ben definita, e questo porta a colpire Spoleto certamente, perché delle realtà, diciamo, messe in discussione è la più grande e importante, ma anche l'ospedale di Pantalla sarebbe Toldi Masciano, anche l'ospedale di Narni, di Amelia, Umbertide, come no, anche alcuni ospedali del lago, come da Città della Riera a Castiglione del Lago. Mentre vengono preservati in qualche modo sia per ragioni clientelari, faccio l'esempio di quello di Branca, che è l'ospedale Gualdo Radino Gubbio, soprattutto per la ragione che, insomma, il vicepresidente della regione è l'ex sindaco di Forza Italia di Gualdo Radino, e quindi, insomma, in qualche modo ha preservato questo, ma anche per una logica aziendalista, perché siccome sapete, insomma, la sanità azienda fa sì che si cerchino, diciamo, i malati come clienti, e ovviamente portare da altre regioni in Umbria, diciamo, persone bisognose di cura, significa entrate nelle casse della regione. Così realtà più periferiche e con situazioni molto più, diciamo, rispetto ai numeri che utilizzano per fare queste operazioni di tagli, molto peggiori di Spoleto, come sul punto nascita al riguardo, che ne so, Oviedo, la stessa Branca, oppure altre realtà che, insomma, appartengono alla nostra regione, e nonostante questo ovviamente l'hanno preservato perché sono confinanti con le regioni del Lazio, Oviedo, con la regione delle Marche, Branca, e con la regione della Toscana, Città di Castello. E non per fare un favore a nessuno, ma per, diciamo, fare una politica, appunto, aziendalista, dove domina l'aspetto finanziario, l'aspetto economico, per cui i malati che vengono dal Viterbese, che vengono dalla zona di Arezzo e che vengono dalla zona di Macerata, Fermo, ovviamente sono soldi per la sanità umbra, ma non per la salute dei cittadini dell'Umbria.
Certo, ma pare che...
Vai, scusa. E quindi, ecco, abbiamo arrestato, siamo finiti per fortuna anche un po' sulla stampa, anche sul TG3 regionale, ma questo non ci basta, bisogna riuscire a collegare, noi l'abbiamo fatto adesso, i vari comitati che sono sorti, i rapporti che abbiamo con quello di Pantalla, con quello del Lago e con Terni, però, insomma, poi diciamo la lotta si deve estendere, perché con questi vanno avanti come, diciamo, carri armati, ecco. Ci stanno vedendo al suolo, non siamo Gaza, ma siamo veramente macellati.
Assolutamente, credo che tu poi peraltro hai disegnato un quadro molto chiaro per ascoltatrici e ascoltatori su qual è la situazione e anche, appunto, su quali sono i criteri che poi governano le scelte di chi ci governa, e quindi per noi è sempre molto utile avere questi report, insomma, da altri territori al di fuori della nostra città e regione.
Siamo fermi il massimo, ecco, è alla 32ª manifestazione in 3 anni e mezzo.
No, infatti.
Puoi immaginare.
Assolutamente.
Ma in sezione che partecipare, che 20 settembre del 2023 in piazza eravamo in 2000 per una città di 38.000 abitanti, sono un bel po'.
È tanti, sì, sì. Non a caso, infatti, pure in quell'occasione avremmo modo di parlarne, di collegarci con voi. E niente, quindi, appunto, in primo luogo vi ringraziamo per l'intervento e vi invitiamo, insomma, a considerare. Noi ogni tanto leggiamo notizie su quello che fate, quindi magari vi contattiamo, ma considerate che quando volete, e tutti i mercoledì c'è questa trasmissione, ma in generale anche negli altri giorni Radio Onda Rossa può essere contattata per dare informazioni e portare la propria voce. Fra l'altro poi da un po' di tempo si è anche acceso il canale DAB di Radio Onda Rossa su Terni, e con delle trasmissioni che vengono fatte direttamente da Terni, quindi diciamo questo aumenta.
Ringraziamo, d'altronde il rapporto con Onda Rossa, almeno il mio personale, vecchio almeno di 40
antico.
Anni quindi...
certo e niente, no, lo dicevo per dire appunto che ci fa piacere, se niente, che per il momento ti ringraziamo. Naturalmente se c'hai altro da aggiungere o degli appuntamenti o quello che vuoi, vai.
Va bene, ringraziamo anche noi, a presto e continueremo la nostra battaglia.
Buone lotte, grazie, a presto.
Grazie, ciao.
Bene, abbiamo sentito questo compagno da Spoleto e adesso ritorniamo sulla manifestazione. Non è vero, nel senso che ci ritorniamo indirettamente, perché andiamo a metterci in contatto con un compagno del coordinamento contro l'inceneritore, una delle realtà che ha costruito con noi la manifestazione del 16 maggio, e che insomma vogliamo sentire come ha valutato, come ha vissuto l'apertura delle buste del bando per l'inceneritore. E niente, chiunque volesse intervenire, comunque ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa e che il telefono è 06 49 17 50. Radio Onda Rossa 87.900 MHz, il telefono è sempre 06 49 17 50. Come preannunciato, abbiamo al telefono un compagno del coordinamento contro l'inceneritore di Albano, di Roma e di ovunque, e niente, per avere insomma le prime valutazioni su l'apertura delle famose buste per l'inceneritore, che a sorpresa hanno visto solo la cordata CEA a presentarsi.
Certo, grande stupore. Va bene, sì, l'ennesima giochino. Siamo arrivati fino a venerdì della passata settimana per presentare, parlo della CEA, per sì, presentare la proposta, come si dice, l'offerta, come dicono loro, perché i termini della presentazione del bando finiva giusto appunto il giorno 18, e quindi c'è stata questa storia. Già lunedì passato, l'altro ieri, quindi sono state immediatamente aperte le famose buste, quindi c'era il brutto anatroccolo e tutto il resto. Adesso qualcuno qui intorno diceva: vabbè, facciamo un accesso agli atti, vediamo tutto quello che c'è là dentro, e va bene. Comunque non credo che ci siano ulteriori passaggi. Adesso s'apre, abbiamo visto che Gualtieri è contentissimo, s'apre, andiamo di corsa verso la costruzione dell'impianto, e quindi adesso da qui a ottobre partono tutta una serie di operazioni da cronoprogramma, che sono pure un po' strane come cose, insomma, perché per esempio, oltre a autorizzazioni varie per attività preliminare di caratterizzazione del sito, cosa che già non è fatta comunque, e poi fra sempre ci stanno due mesi, da adesso da fino al 18 luglio, in cui saranno valutate le offerte. No, due mesi per valutare un'offerta sola mi pare un po' strano. Comunque, sta di fatto, il cronoprogramma prevede questa roba, quindi due mesi fino a luglio di valutazione dell'offerta, poi parte tutte quelle cose di cui stavo parlando prima, compreso il procedimento autorizzativo dell'impianto, che una volta si chiamava procedimento di via, oggi è provvedimento autorizzativo unico regionale, svolto sempre dalla struttura commissariale invece che dagli organi deputati della regione, che dovrebbe arrivare entro ottobre. Dopodiché entro novembre la progettazione esecutiva, e quindi secondo loro inizio del cantiere intorno al 18 dicembre, che comincia
per Natale.
Sì, appunto, un po' così. E poi 26 mesi per fare tutto quanto l'imbroglio. Quindi c'è questa cadenza, almeno così prospettata, sta dentro le schede che hanno presentato all'atto della apertura del bando, e quindi noi ci dobbiamo calibrare su questi passaggi.
Certo.
Quindi appunto subito, insomma, vediamo, sia come avevamo largamente preventivato, anche preparando la manifestazione del giovedì passato, questi due passaggi, uno alla CEA, uno all'area metropolitana, si impongono poi con la cadenza, con i tempi, ecco, le condizioni che valuteremo a breve, credo.
Certo, no, in questo senso infatti volevo proprio richiamarci, abbiamo parlato qua nella trasmissione lungamente della manifestazione del 16, appunto nel prossimo appuntamento del 7, e come ci arriviamo. Qua da studio c'è anche Paolo, che magari vuole aggiungere qualcosa.
Beh, io volevo dire che adesso bisogna fare qualcosa, perché mi sembra, anche rispetto a, non me ne vogliono i tifosi della Roma, ma anche rispetto allo stadio, qualche cosa la stiamo vedendo muoversi. In piazza con noi il 16 c'era anche questa realtà che lì in quel quadrante si sta impegnando per ora sulla questione del taglio degli alberi, perché sembra il primo passaggio, cioè, per cui adesso qualcosa da fare ce l'abbiamo, ce lo siamo detti e dette, abbiamo ragionato insieme che forse qualcosa di un po' più contundente va messo in campo per fermare questa nuova grande opera inutile se non dannosa, e siccome per noi è una partita che vogliamo giocare pienamente, il fatto che il 16 siamo riusciti a muovere un mondo insieme sul versante regionale, è chiaro che adesso bisognerà muovere questo mondo sia sul versante ACEA sia sul versante Consiglio Comunale, cioè bisogna cominciare ad andare a presentare il conto a chi in questa città magari ha gioito sull'apertura delle buste e sul fatto che questa opera parte come cantiere alla fine del 2024. Parte o non parte, noi partiamo, cioè, mettiamoci in movimento.
Movimento, come si dice, non manca, poi si tratta di riuscire a verificare quelle che sono le procedure più adeguate, insomma, no? Per Alessandro che giovedì passato magari ci stava mi pare soprattutto la questione famosa della legge 12 eccetera eccetera, per cui appunto lì il Movimento Alta della Casa che come al solito dà l'impronta di partecipazione popolare, magari con un prossimo passaggio sulla CEA, poi forse questa cosa non sarà così scontata. Quindi comunque, fra l'altro noi con la CEA abbiamo appunto questioni aperte, perché c'è tutta una fascia pedemontana dei Castelli che è tuttora priva di acquedotto comunale, impianti fognari, cioè sta proprio lì intorno al sito e alla vecchia discarica, e quindi insomma abbiamo ancora un po' di cose, abbiamo pure dei contatti che l'amministratore delegato della CEATO 2 fra l'altro appunto, non ci risponde più, cioè sarà impegnato ormai quasi un anno fa a fare delle cose che ancora non si vedono, e quindi speriamo, no? Cioè, faremo cose per costringerli a appunto uscire fuori dalle loro stanze, fare quello che devono fare da una parte e non fare invece quello che non è per niente auspicato, quindi portassero l'acqua dove devono portare e non costruissero invece dei forni che non so, evidentemente non dovrebbero essere nelle corde della CEA. Sappiamo che non è così, perché la CEA appunto essendo già proprietaria dell'inceneritore di San Vittore, quindi è in fase di espansione, cioè ha evidentemente un interesse a diventare una società come dire preeminente anche nel settore del trattamento dei rifiuti, e quindi vabbè, faremo i conti a questo aspetto.
Se non è
sicuramente insomma che dobbiamo andare da fare, come diceva quello, imboccarmi tra le maniche, e no, quindi se prepariamo l'estate e anche l'autunno per i passaggi successivi. Dovremmo pure fare delle cose schifose, che tipo i ricorsi a stare, che noi come comitato proprio particolare non abbiamo fatto perché sapevamo che andavano a schifire, invece tutti i neocomitati che si sono spalli l'hanno fatti e si ritrovano ovviamente a fare i conti con delle risposte dell'amministratura amministrativa che fanno con i brivi, però saranno pure passaggi che dovremo fare. Pronto?
Sì, dicono, se loro non escono dalle loro stanze, noi possiamo entrare nelle loro, cioè possiamo cominciare anche a ragionare in questo.
È un po' scomodo che li andano là, però vabbè.
Ma noi siamo fantasiosi, lo sai, no? Per quanto riguarda
l'arrampicamento, pure i nostri vecchietti che abbiamo parcheggiato giovedì scorso lì sotto la regione, insomma pure saranno sempre pronti.
certo, l'abbiamo anche visto. Poi fra l'altro comunque il 7 giugno già abbiamo fissato un appuntamento proprio per ragionare insieme su come continuare questo percorso.
Vediamo se riusciamo a far venire pure i valorosi compagni dello stadio.
Io sai che mi dissocio da questa cosa, però lascia a voi.
Alba 2.
Dobbiamo fare un buon lavoro in questo senso. Dobbiamo fare questo lavoro, proseguiamo il lavoro fatto per costruire la giornata del 16 con le stesse modalità. Così tutti escono dalle loro stanze e ci ritroviamo insieme per decidere cosa fare nei confronti di queste due questioni che abbiamo sul tavolo, insomma.
Certo. Bene,
Va bene, niente, tanto noi peraltro siamo anche fuori dall'orario canonico entro cui avremmo dovuto concludere, quindi se non c'hai altro da aggiungere per il momento ti ringraziamo e ci rivediamo presto.
No, grazie comunque, grazie, ci sentiamo a presto.
Okay, ciao,
ciao,
grazie.
Ciao.
Bene, torniamo in studio per concludere la trasmissione odierna, che insomma è stata ricca di argomenti che in qualche modo hanno dato continuità alle mobilitazioni del 16 maggio. Ricordiamo magari un po' di appuntamenti per chi sta all'ascolto. Vabbè, intanto come coordinamento andiamo in ordine temporale, come coordinamento regionale sanità. Abbiamo la consueta riunione del giovedì, appunto domani, giovedì 23 maggio alle ore 17:30 presso il comitato di quartiere Alberone, via Pianova 357. Ulteriore appuntamento è quello del 7 giugno, che abbiamo più volte citato in trasmissione, quindi sempre alle ore 18, sempre al comitato di quartiere Alberone, quindi sempre a via Pianova 357. E al momento naturalmente ricordiamo le mobilitazioni per la Palestina, le tende ancora presenti all'interno dell'università, che almeno fino al 2 giugno dovrebbero rimanere lì. Le mobilitazioni che si preparano anche per sabato prossimo, anche se dobbiamo capire bene perché ci sono tante iniziative sabato e quindi può darsi che quella sulla Palestina slitta a qualche giorno dopo. Vediamo comunque ad ascoltare Radio Onda Rossa per avere informazione su quanto si costruisce nella città. E con questo è tutto. Ricordiamo che Radio Onda Rossa vive grazie al sostegno di ascoltatrici e ascoltatori, che potete realizzare andando sul sito della radio nella sezione Sostienici. Peraltro è ancora attivo il crowdfunding di sottoscrizione per la radio, quindi potete in primo luogo sostenerla attraverso quello strumento. E niente, per il resto salutiamo ascoltatori e ascoltatori, un saluto particolare a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà.
Buona serata,
ciao.